Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva dall'altra parte della console da Vittorio Vitiello, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, da Cettina Flaccavento in regia e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi, mercoledì 25 agosto, iniziamo la nostra rassegna dagli Stati Uniti e dal loro ritiro dall'Afghanistan. E apriamo le pagine del New York Times, dove stamattina campeggia in prima pagina il titolo «Biden si attiene alla scadenza afghana e resiste alle richieste di estendere l'evacuazione». Il presidente Biden, scrive il New York Times, ha detto ieri che gli Stati Uniti intendono ritirarsi completamente dall'Afghanistan a fine agosto, come previsto, respingendo gli appelli di Gran Bretagna, Francia, Italia e altri alleati della NATO per mantenere le truppe a Kabul. E ha deciso anche di affrettare la fine di una frenetica evacuazione che è diventata una triste coda a due decenni di guerra, scrive il New York Times. Biden ha dunque confermato ai leader del G7 che sta puntando per ora a far uscire le truppe americane dall'Afghanistan entro il 31 di agosto, anche perché i talebani avevano avvertito lunedì che ci sarebbero state conseguenze se Biden avesse scelto di lasciare le forze degli Stati Uniti nel paese, in Afghanistan dunque, oltre quella data. I militari statunitensi e dell'intelligence hanno anche addotto come ulteriore motivazione del ritiro affrettato un aumento del pericolo di attacchi da parte di una costola dello Stato Islamico in Afghanistan e anche di altre reti jihadiste. Biden ha avvertito che però se i talebani non dovessero cooperare con le evacuazioni la scadenza potrebbe cambiare, mentre i legislatori sia democratici che i repubblicani in patria continuano a esortarlo a rimandare alla scadenza. Gli Stati Uniti intanto hanno già iniziato a ridurre la presenza militare all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul e hanno inviato circa 300 dei 5.800 uomini, marines e soldati a casa proprio in previsione della conclusione della loro missione ventennale nel paese. Anche la BBC questa mattina riprende alcune parole di Biden che ha sentenziato prima finiamo e meglio è, e così appunto avrebbe detto Biden, come riporta la BBC, e appunto alcune truppe americane sono già state ritirate, lo riferiscono anche diversi media statunitensi, tra cui quelli che abbiamo consultato questa mattina, il Washington Post, la CNN, il New York Times e il Wall Street Journal, che tutti riportano che almeno 70.700 persone sono state evacuate da Kabul, che è caduta, ricordiamo, sotto il giogo dei talebani 10 giorni fa. E intanto che siamo sulla stampa statunitense, perché nelle ore in cui Biden dava due di picche ai leader del G7, accelerando dunque i tempi del ritiro dall'Afghanistan, nel frattempo la Camera a Washington approvava un piano di bilancio da 3 trilioni di dollari. 3,5 scusate trilioni di dollari, e questo piano di bilancio aprirà la strada a una vasta espansione della sicurezza sociale e dei programmi contro i cambiamenti climatici, mentre i democratici superano fortissime spaccature interne che gli avevano contraddistinti in questi mesi per far avanzare un pezzo fondamentale dell'ambiziosa agenda interna del presidente Biden. L'approvazione del bilancio è stato un passo importante nella spinta dei democratici a mettere in atto le loro priorità principali, lo riporta il New York Times, compresi enormi investimenti nell'istruzione, nell'assistenza all'infanzia, nell'assistenza sanitaria, nei congedi retribuiti e negli aumenti delle tasse sui più ricchi e sulle grandi società. Quindi con un solo voto ieri i democratici hanno posto le basi per muoversi rapidamente su una legislazione che realizzerebbe questi obiettivi, fissando dunque una scadenza a fine settembre per l'azione su un pacchetto di infrastrutture bipartisan da 1.000 miliardi di dollari. La notizia, che è importantissima per l'amministrazione Biden, rimane però comunque in secondo piano sulla stampa internazionale, ma anche statunitense, rispetto proprio all'agenda estera dell'amministrazione Biden. E ora sono le 6:56 minuti e 49 secondi e su Al Jazeera leggiamo che il G7 ha chiesto ai talebani di garantire agli afghani un passaggio sicuro dopo il 31 agosto. C'è il primo ministro britannico Boris Johnson che ha riportato al meeting virtuale del G7 che ha avuto luogo ieri che c'è un piano per trattare con i talebani, però con la condizione numero uno che il gruppo di talebani deve consentire un passaggio sicuro agli afghani che vogliono lasciare il paese. Alcuni di loro diranno che non lo accettano, ma spero che altri ne capiscano il senso, perché il G7 ha una influenza considerevole economica, diplomatica e politica, ha detto Johnson, e ha aggiunto che l'enorme leva che il G7 potrebbe esercitare sui talebani, dopo che hanno preso il controllo sul paese una settimana fa, include anche la possibilità di trattenere fondi sostanziali che così non andrebbero a sostenere il nuovo governo in Afghanistan. L'argomento è preso anche da politico.eu, il quotidiano di Bruxelles, che tratta di temi europei, e su politico.eu in prima è titolato un pezzo il G7 è d'accordo su una roadmap per trattare con i talebani, ma i leader europei non sono riusciti a convincere gli Stati Uniti a rimanere oltre il 31 agosto. Politico.eu scrive che i leader del G7 ieri hanno concordato una tabella di marcia per l'impegno con i talebani di poter lasciare agli afghani un passaggio sicuro fuori dal paese. Ma appunto tutti i leader europei, tra cui Johnson, non sono stati in grado di convincere Biden a prorogare la scadenza per il ritiro delle truppe. Dopo la riunione del G7, Johnson appunto ha ribadito che parte del piano del gruppo dei sette per trattare con i talebani include impegni che l'Occidente potrebbe anche prendere e decidere di sbloccare miliardi di dollari solo se i talebani però dovessero garantire un passaggio sicuro per i rifugiati, oltre a continuare a permettere l'educazione delle ragazze fino all'età di 18 anni e impedire un ritorno al terrorismo e far diventare di nuovo l'Afghanistan uno stato anarchico o uno stato fallito. Vista dall'altra parte dell'Atlantico, in effetti la decisione di Biden ha un sapore piuttosto amaro. Siamo sul Guardian che questa mattina titola che Biden ha gettato del sale sulle ferite delle relazioni con l'Europa proprio nel corso della riunione del G7, e il Guardian scrive che alla fine ci sono voluti solo 7 minuti a Biden per versare sale sulle ferite nel suo rapporto ormai fratturato con i leader europei, dicendo che non avrebbe esteso la scadenza del 31 agosto per la permanenza delle truppe americane a Kabul, come invece gli avevano chiesto i francesi, gli italiani e soprattutto gli inglesi. Il Pentagono ha anche detto che la velocità dell'evacuazione è arrivata a un punto tale che è probabile che tutti i cittadini statunitensi saranno trasportati via aerea entro la fine di questa settimana. E l'unico barlume di speranza, riporta il Guardian, che è soprattutto propagandato dai tedeschi ma anche menzionato dal ministro degli esteri britannico Dominic Raab, è che forse un aeroporto gestito da civili all'interno dell'Afghanistan potrebbe essere utilizzato dopo la scadenza del 31 agosto e che probabilmente questo aeroporto potrebbe essere gestito dalla Turchia. Per certi versi, scrive il Guardian, la decisione di Biden però è il risultato logico una volta che ha annunciato che avrebbe aderito all'accordo originale sancito da Donald Trump con i talebani nel febbraio del 2020, cioè che ci sarebbe stato un ritiro, e il Guardian conclude dicendo i talebani hanno vinto e al vincitore va il bottino. Per altre notizie dall'Afghanistan andiamo a vedere sulla stampa locale, vediamo su Tolo News che titola che il capo della CIA ha avuto un incontro con il leader talebano a Kabul, titola l'emittente afghana, ma la notizia riportata anche e soprattutto per prima è stata riportata dal Washington Post con fonti che sono state confermate anche dal Financial Times. Bene, il direttore della CIA William Burns ha incontrato i talebani a Kabul questa settimana mentre Biden sta affrontando crescenti pressioni sul ritiro. L'incontro segreto con il cofondatore dei talebani Mullah Abdul Ghani Baradar ha avuto luogo a Kabul lunedì, almeno secondo quanto riportato dal Washington Post e anche da una fonte del Financial Times. Secondo il Post, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la riconciliazione dell'Afghanistan Zalmay Khalilzad, anche lui era presente all'incontro tra il capo della CIA Burns e il leader del talebano Baradar, e questo questo è stato l'incontro di più alto livello tra l'amministrazione Biden e i talebani da quando i talebani hanno preso il potere. E la CIA però si è rifiutata di commentare su questo incontro. C'è un interessante approfondimento che abbiamo trovato sul quotidiano in lingua araba di Arab Observer, che ha specificato come il ruolo di Baradar come controparte nei negoziati con il direttore della CIA arriva dopo che la CIA ha arrestato Baradar 11 anni fa in un'operazione congiunta con il Pakistan e lo ha tenuto prigioniero per ben 8 anni. E sempre su Talo News, l'emittente afghana, leggiamo che i vicini dell'Afghanistan, la Cina e l'Iran hanno nel frattempo invitato i talebani a fare in modo che in futuro il paese abbia un governo inclusivo e con un'ampia base di consenso, e un funzionario cinese ha scritto che dopo molto tempo l'Afghanistan e il suo popolo hanno finalmente l'opportunità di ricostruire il loro paese in modo pacifico e di prendere il destino della loro nazione in mano. E tutto questo succede mentre migliaia di disperati afghani e stranieri si ammassano all'aeroporto di Kabul nella speranza di fuggire dai nuovi governanti talebani dell'Afghanistan. E sul Guardian leggiamo però che i talebani si sono mossi, si stanno muovendo e con checkpoint, quindi anche proprio fisicamente, per impedire agli afghani di lasciare il paese e di unirsi al ponte aereo guidato dagli Stati Uniti. I talebani hanno dichiarato che il percorso verso l'aeroporto da Kabul ora è aperto solo per gli stranieri. Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha detto ieri che la strada che va verso l'aeroporto di Kabul è stata bloccata, gli stranieri possono attraversarla ma gli afghani non sono autorizzati a percorrerla. La decisione probabilmente lascerà decine di migliaia di afghani a Kabul, proprio quelle persone che speravano di fuggire dal controllo dei talebani, e negli ultimi giorni sono emersi diversi casi di afghani diretti all'aeroporto che sono stati respinti ai posti di blocco talebani, anche quelle persone che avevano l'approvazione e i documenti dei paesi occidentali per unirsi al ponte aereo. Sul País, il quotidiano spagnolo, leggiamo un pezzo del corrispondente da Kabul che scrive che c'è una corsa mortale contro il tempo per uscire dall'Afghanistan. La decisione dei talebani di prendere il controllo dell'aeroporto di Kabul dal 1 settembre aggiunge un ulteriore dramma alle migliaia di persone che si affollano intorno all'aeroporto di Hamid Karzai. Intanto il Mundo titola in prima pagina: l'Unione Europea ammette di non avere un piano per gli sfollati afghani che arrivano in Spagna, che ricordiamo è il principale hub europeo di arrivo di afghani durante queste operazioni di evacuazione. E la Commissione Europea ha ammesso di non avere alcun piano per trasferire i collaboratori afghani delle istituzioni europee evacuate dalla Spagna, che sono arrivate nella base di Torrejón de Ardoz a Madrid e che da questa settimana riceveranno i rifugiati su base volontaria. La Commissione ha detto che compenserà con dei fondi gli stati che decideranno di accogliere questi rifugiati. E in un articolo collegato sempre Il Mondo riporta che quella di Kabul è la più grande operazione di evacuazione della storia, e che si tratta di una sfida logistica contro il tempo che è paragonabile solo al ponte aereo del 1948 su Berlino di fronte al blocco sovietico. Il New York Times intanto riporta anche le condizioni di alcuni stranieri bloccati in Afghanistan e titola: erano protettori in Afghanistan, ora hanno bisogno di aiuto. E questo pezzo ricorda la presenza di ex soldati del Nepal che hanno servito a lungo come guardie di sicurezza private in un Afghanistan devastato dalla guerra, che in mezzo al caos temono di non poter tornare a casa. Nel frattempo, riporta la radio pubblica la Deutsche Welle, l'ONU ha ricevuto rapporti di esecuzioni sommarie da parte dei talebani. Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha affermato che il suo ufficio ha ricevuto rapporti credibili di gravi violazioni da parte dei talebani, che includono esecuzioni sommarie, il divieto per le ragazze di frequentare la scuola e il reclutamento di bambini soldato. I talebani hanno cercato di presentarsi come più moderati da quando hanno preso il controllo del paese, ma le prove raccolte dalle Nazioni Unite suggeriscono diversamente, scrive la Deutsche Welle. La Bachelet ha detto che ci sono stati rapporti appunto di esecuzioni sommarie sia contro i civili che contro i soldati afghani, e la Bachelet ha esortato il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a creare un meccanismo per monitorare più da vicino le azioni dei talebani. E sempre sull'Afghanistan, Al Jazeera in evidenza riporta anche che il Programma Alimentare Mondiale ha chiesto aiuti urgenti per milioni di afghani che soffrono la fame, e il PAM dice che sono necessarie 200 milioni di dollari per affrontare l'insicurezza alimentare in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani. Lo ha avvertito il capo del PAM, anzi il direttore esecutivo per la precisione, David Beasley, che ad Al Jazeera ha dichiarato: abbiamo bisogno di questi finanziamenti ora perché i mesi invernali stanno arrivando, ci sono 4 milioni di persone nelle zone più difficili del paese dove l'inverno complica le possibilità di raggiungerle, e ora l'Afghanistan sta affrontando un collasso economico che rischia però di aggravarsi anche con una possibile carestia, soprattutto se a partire da settembre non arriveranno finanziamenti aggiuntivi al Programma Alimentare Mondiale, che inizia ad esaurire le sue scorte nel paese. Infine il Washington Post e il Guardian scrivono che Airbnb aiuterà a ospitare fino a 20.000 rifugiati afghani negli Stati Uniti. L'azienda Airbnb si coordinerà con gli host che vogliono offrire le loro case ai rifugiati, e quindi faranno in modo che questo di poterli finanziare in modo tale che gli host possano ospitare gratuitamente oppure a una tariffa scontata. E dalla caduta di Kabul, Airbnb negli Stati Uniti ha lavorato sostenendo organizzazioni internazionali che stanno fornendo alloggi immediati e a breve termine per i rifugiati afghani negli Stati Uniti. Non è però chiaro appunto fino a quando questi sconti e questa gratuità durerà. Sono le 7:08 minuti e 30 secondi, e mentre tutti gli occhi sono puntati sull'Afghanistan, è anche un momento cruciale per prestare attenzione a una crisi che si sta sviluppando oltre il confine dell'Unione Europea. Siamo su politico.eu, che titola: il confine bielorusso dell'Unione Europea, un punto caldo in divenire. Il pezzo è di Elizabeth Brough, e ricordate, ieri parlavamo della Polonia, bene, oggi Politico parla della Lituania e scrive: quando le autorità bielorusse hanno deviato il volo Ryanair e arrestato il giornalista bielorusso dell'opposizione Roman Protasevich e la sua fidanzata Sofia Sapega lo scorso maggio, il governo lituano ha protestato a gran voce contro la Bielorussia di Aleksandr Lukashenka, e Minsk ha continuato a punire il suo vicino permettendo a migliaia di migranti di attraversare il confine con la Lituania. Ora Lukashenka, il leader della Bielorussia, sembra espandere questo schema selvaggio, lo definisce politico.eu, anche alla Polonia e alla Lettonia, e questo preoccupa moltissimo Bruxelles, soprattutto a poche settimane dalla grande esercitazione militare russo-bielorussa Zapad 2021, che è prevista a settembre. E in questo caso quindi l'Unione Europea affronta un momento eccezionalmente pericoloso sul suo confine. Lukashenko ha minacciato di inondare l'Unione Europea di migranti e droga, e in questo caso inondare l'Unione Europea è particolarmente facile se si condivide un lunghissimo confine con essa, e soprattutto se questo confine non è pesantemente protetto come lo era fino a poco tempo fa, dice politico.eu. Ad oggi più di 4.000 iracheni e altre persone hanno attraversato illegalmente verso la Lituania, e questi attraversamenti non sono stati solamente permessi dalle autorità bielorusse, ma proprio da loro sono state facilitate, scrive politico.eu. E Minsk ha organizzato un facile ingresso per i turisti, tra virgolette, dall'Iraq, e queste agenzie di viaggio hanno portato i cosiddetti visitatori a Minsk, da dove poi alcuni funzionari hanno organizzato il loro trasporto al confine, al punto tale che alcuni agenti di polizia bielorussi hanno scavallato il confine verso la Lituania mentre facilitavano il passaggio di queste persone oltre il confine. E proprio oggi anche Le Monde pubblica un reportage a firma di Isabelle Mandreau, che è titolato "In Lituania, nei campi dei migranti inviati da Lukashenka", e scrive Mandreau che più di 700 uomini sono stipati in tende umide dalla pioggia, e la maggior parte di loro sono iracheni che sono fuggiti dal loro paese dopo le le grandi manifestazioni antigovernative del 2019, duramente represse dalle forze di sicurezza e dalle milizie fino iraniane. E da quest'estate sono in Lituania, che è diventata una nuova porta d'accesso all'Unione Europea. E da luglio, riporta Le Monde, 4.124 persone sono arrivate, tra cui 2.799 sono iracheni, con Vilnius che accusa il regime bielorusso di manipolarli e di vuole costringerli a ritornare nei loro paesi. E dalla crisi della Bielorussia passiamo. Un'altra crisi in corso, quella tra Marocco e Algeria, che ieri hanno tagliato ufficialmente i loro rapporti diplomatici. La notizia è riportata da quotidiani locali francesi e del mondo arabo. Abbiamo letto su Middle East Eye, The National Arab News, ma la notizia è in evidenza anche su Le Monde, France 24, sulla TSA algerina e sul giornale marocchino Telkel. Riprendiamo France 24, che dice che l'Algeria ha rotto le relazioni diplomatiche con il Marocco. L'annuncio è arrivato da Ramtane Lamrara, che è il ministro degli esteri algerino, e l'Algeria ha deciso di rompere le relazioni diplomatiche con il Regno del Marocco. Questo è stato detto in una conferenza stampa ieri, e Lamrara ha spiegato le ragioni di questa decisione dicendo che la storia ha dimostrato che il Regno del Marocco non ha mai smesso di condurre azioni ostili contro l'Algeria. Perché appunto verso la fine di agosto la presenza algerina aveva annunciato di voler rivedere le sue relazioni con Rabat, dicendo che Rabat era coinvolta negli incendi mortali che hanno devastato il nord del paese e ucciso almeno 90 persone, oltre a voler sostenere l'indipendenza in Kabilia. Bene, questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che Radio Tremondo torna con gli approfondimenti delle 11 insieme a Giulia De Luca. Una buona giornata a tutti e un buon ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.